Misericordioso Padre Celeste, ringraziamo stasera per Gesù tuo Figlio, che venne sulla terra e si fece peccato, prendendo il nostro posto e morendo alla croce, affinché noi tramite la sua giustizia potessimo essere giustificati per la nostra fede nella sua opera. Ti ringraziamo per questo, che abbiamo questo privilegio nell'ora in cui non c'è speranza e nient'altro. Quando tutte le speranze di sicurezza nazionale o tutte le speranze di vita familiare sono infrante, la nazione è crivellata. Nazioni contro nazioni, regni contro regni, la natura stessa che grida, la fine è vicina. Terremoti in diversi luoghi, maremoti, fragore del mare. Siamo così felici che ci sia una roccia che è più alta di me, un rifugio in un tempo di... Ti ringraziamo per questo. Vorremmo chiedere, Padre, che egli continui a essere con noi mentre proseguiamo il viaggio. Rendilo un'occasione speciale stasera, Padre. Abbiamo distribuito molti biglietti di preghiera questo pomeriggio perché si deve pregare per queste persone che sono malate, che non possa esserci nessuno debole in mezzo a noi quando il servizio sarà finito. Che ogni peccatore, quando il nostro fratello David farà la chiamata all'altare come al solito di sera, preghiamo, Padre, che i peccatori, ogni uomo o donna che sono qui presenti, che non sono cristiani, possano accettarti come loro personale salvatore, che gli sviati possano tornare a casa a Dio, rendendosi conto che l'ora è vicina. Chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Grazie. Questo è stato un giorno insolito per me. Oggi ho avuto il grande privilegio di visitare le fondazioni di Abundant Life e Faith Digest. Oh, quanto siete fortunati qui ad averle nella vostra città. Come Dio ha preso dei ragazzi che una volta stavano all'angolo qui a Sand Springs con una fisarmonica. I due insieme facevano una riunione di strada e oggi hanno il mondo nelle loro mani quasi con questo grande Vangelo. Come ringrazio Dio dal profondo del mio cuore che Egli abbia mai mandato quegli uomini. Il Signore possa continuare a benedire il fratello Ora Roberts e il fratello Tommy Osborne. Ora mi fa sempre premere il cuore vedere il Signore aiutare il suo popolo, fare qualcosa che è un beneficio. Ogni sera trovo dei fazzoletti posati qui e lettere. Ora, noi crediamo in questo nel pregare su quelle stoffe. Ora, ho letto alcuni che dicevano, vorresti ungere questo fazzoletto, fratello Branham? Beh, ungere un fazzoletto va perfettamente bene e crediamo che qualsiasi cosa che Dio benedirà, siamo favorevoli a questo. Ma se notate, nelle scritture non venivano unti. Avevano preso dal corpo di Paolo fazzoletti e grembiuli. Credo che Paolo fosse un fondamentalista, non è vero? Quindi penso che dove lui lo prese sia nella storia del bambino della Tsunamita che venne risuscitato, cioè il ragazzino che risorse dai morti. Ricordate che disse a Gehazi, prendi questo bastone e vai a metterlo sul bambino. Sapeva che tutto quello che toccava era benedetto, ma la fede della donna Tsunamita non era nel bastone, era nel profeta. Così lei rimase con lui finché lui non andò a stendere il proprio corpo sul bambino e adesso tornò in vita. Ora, noi abbiamo un grande ministero di questo, non un grande ministero come ce l'hanno i fratelli qui, naturalmente. Stavo notando quando sono tornato a casa, ho guardato Billy, ho detto, sai, il mio ufficio sembrerà piuttosto piccolo da ora in poi. Ho due macchine da scrivere che stanno in fondo a una roulotte, ecco dove arriva il mio. Ma ho detto, sembrerà piuttosto piccolo da questo in poi. Ma come lì dentro preghiamo sui fazzoletti, piccoli pezzi di stoffa, e li mandiamo in tutto il mondo ovunque. E il Signore benedice i nostri deboli sforzi per aiutare le persone. E ora, se non ne ricevete uno nella riunione e ne vorreste uno, beh, sarò lieto di mandarvelo, basta che mi scriviate. E ho, sono, ci riesco ad avere quanto basta per pagare quelli che abbiamo, che lavorano, una coppia lì alla scrivania. Così potremmo essere un po' in ritardo nel rispondere, ma faremo tutto il possibile per farvelo avere subito, senza costo, quindi inviate se lo desiderate. Ora il fratello Duplessis è l'oratore e di solito parlo ogni sera e quando entro io sarebbe bene iniziare proprio la fila di preghiera. Ora, oggi abbiamo deciso, ho detto a mio figlio, di venire a distribuire un gruppo di biglietti di preghiera in modo da poter pregare per i malati stasera facendoli passare per la fila di preghiera e pregare per loro. Ogni sera abbiamo confidato nello Spirito Santo che venisse fuori ora e chiamasse le persone e vi facesse sapere che la sua presenza è qui. Ora, non credo che ci sia una persona sulla terra che possa guarirvi, che sia anche un medico. La guarigione appartiene solo a Dio. Io sono il Signore che guarisce tutte le tue infermità. Ora ringraziamo Dio per i nostri medici e il nostro ospedale, non cerchiamo affatto di condannarli, ma non c'è medicina che guarirà il vostro corpo. Ora ricordatevi solo questo, non è mai stata inventata una medicina, né mai lo sarà che guarirà. La data uno lo aiuterà, la data all'altro e lo farà morire, quindi non c'è guarigione. Per esempio, se mi taglio la mano, non c'è medicina al mondo per guarire la mia mano, un comune taglio di coltello. Se guarisse un taglio di coltello nella mia mano, guarirebbe un taglio di coltello nella mia giacca, guarirebbe un taglio di coltello su questo pulpito. Allora potreste dire, scusatemi, potreste dire, fratello Branham, la medicina non è stata fatta per guarire la tua giacca, è stata fatta per guarire il tuo corpo. Bene. Se mi tagliassi la mano, cadessi morto e mi portassero fuori all'impresa di pompe funebri e imbalsamassero il mio corpo con un fluido che mi facesse sembrare naturale per 50 anni. Ogni giorno potessero venire i migliori dottori del mondo, lo ricucissero, mi facessero un'iniezione di penicillina, ci mettessero sopra degli unguenti e così via, e fra 50 anni il taglio sembrerebbe proprio come era quando me lo sono fatto. Beh, dite, certamente la vita è uscita da te. Allora qual è il guaritore, la medicina o la vita? La vita è il guaritore, vedete? La medicina non può ricostruire tessuti. Se stessi avviando la manovella della macchina e mi rompessi il braccio, per prima cosa andrei e direi, dottore, entrerei e direi, mi sistemi il braccio. E se entrassi dicessi, mi guarisca il braccio, dottore, voglio finire di avviare la manovella della mia macchina. Lui direbbe, beh, hai bisogno di guarigione mentale, ragazzo. E avrebbe ragione, perché non potrebbe guarirmi il braccio. Beh, direi io, lei non è un guaritore? Direbbe, certamente no, direbbe, io ti sistemerò il braccio, lo metterò a posto, ma Dio deve guarirlo. Ecco sì, Dio è l'unico guaritore che c'è. Sono stato intervistato alla Mayo Brothers in molte grandi cliniche, non ne ho ancora avuto uno che mi abbia detto che siano guaritori loro nella vecchia Mayo dove mi portarono e mi mostrarono quel grande cartello che lui aveva, diceva, noi non professiamo di essere guaritori, professiamo solo di assistere la natura, c'è solo un guaritore che è Dio, è vero. Una volta feci questa affermazione, qualcuno dopo il servizio mi prese e disse, che mi dici della penicillina, fratello Branham? Uccide i germi del raffreddore. Beh, dissi, la penicillina è proprio come se avessi una casa piena di topi che fanno buchi dappertutto e tu mettessi del veleno per topi e avvelenassi i topi, questo non ripara il buco, uccide solo i topi. E così è quello che fa la penicillina o qualsiasi altro farmaco, proprio a volte gli antibiotici e così via, uccide il germe, ma Dio deve guarirlo, è così, si tratta che tutta la guarigione appartiene a Dio, quindi siate solo gentili con Dio, credete in Dio, Dio si prenderà cura del resto, è così. Quindi noi preghiamo per i malati, non guariamo i malati. Ho visto decine di migliaia di casi guariti, definitivamente guariti. 4 con testimonianze di risurrezione dai morti nel mio piccolo ministero, ma non ho ancora guarito nessuno. È la loro fede in un'opera finita che Cristo fece al Calvario. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue levidure siamo stati guariti. E ora è la vostra fede in quell'opera finita che compie l'opera. Ecco com'è. Voi lo confessate ed egli è il sommo sacerdote della nostra confessione. Egli non può farvi niente finché prima non professate che voi, se non confessate quello che egli ha detto, per le sue levidure sono stato guarito. Allora egli è il sommo sacerdote che fa intercessioni sulla nostra confessione. E se quello non è il Vangelo, non lo so, e oh, mi sono sbagliato, ma gliel'ho visto fare troppo spesso. Un ministro mi disse tempo fa, disse, non mi importa se l'ombra di un uomo con il cancro si alzasse perfettamente normale, non mi importa, cosa diresti, non ci credo. Dissi, certamente no, non era per gli increduli, era solo per i credenti, è tutto quello per cui era destinato. Gli increduli non lo vedranno mai, vedete, non era destinato agli increduli, era destinato ai credenti, a chi crede tutto è possibile. Quindi abbiamo l'America piena di credenti giudei. Il popolo giudeo aveva l'usanza di porre le mani. Quello non era per la Chiesa gentile, no signore, era solo per i giudei. Se notate, c'era un sacerdote che disse di Jairo. Jairo disse a Gesù, vieni, imponi le mani su mia figlia e lei vivrà. Era molto malata, imponi le mani su di lei. Ma per il romano, un gentile, lui disse, io non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, di solo la parola e il mio servitore vivrà. Vedete la differenza? In Africa facemmo salire una fila di preghiere, circa 3 o 4 persone erano passate per la fila di preghiera a Durban, in Sudafrica, da cui viene il fratello Duplessis. E stimarono 30.000 convertiti in pochi momenti dopo quella. 30.000 persone ricevettero Gesù Cristo come personale salvatore. E migliaia, stimò il fratello Bosworth, il vecchio papà Bosworth, quasi tutti l'avete conosciuto. Non ricordo quante migliaia lui stimò di storpi e zoppi e ciechi, infermi che lasciarono i loro bastoni e stampelle e lettighe e se ne andarono perché ci credettero. Avevano visto qualcosa di reale e ci credettero. Ma in qualche modo, e qui a casa, vogliamo che le mani vengano imposte sulle persone che ti sia secondo la tua fede. Quindi siamo sempre lieti di pregare per i malati. Ma il vero modo per noi di riceverla è sapere che la fede viene dall'udire la parola. Ora, se state registrando i piccoli discorsi, giusto per circa 15 minuti stasera, mi piacerebbe fare solo un piccolo dramma per percepire un po' in giro nella riunione. E voglio leggere dal Vangelo di Matteo il 14 capitolo e il 27 versetto. E subito Gesù parlò loro dicendo, rassicuratevi, sono io, non temiate. Quanto mi piace questa scrittura. Deve essere stato verso il tramonto, per quanto posso immaginare, quando il grande pescatore, dalle spalle muscolose, spinse al largo la barca nel lago. Lui stesso salì a bordo. E su per i posti a sedere si trovò il posto accanto a suo fratello Andrea e si sedette mentre ognuno prendeva il remo e iniziava a spingere la barchetta su un lago piatto. Navigò velocemente nel lago. Dopo che l'ultimo aveva salutato con la mano dalla riva, salutandoli mentre stavano andando dall'altra parte del lago e si erano allontanati abbastanza fin dove non potevano più vedere né salutare. Deve essere stato il giovane Giovanni che si fermò un minuto e prese la mano per asciugarsi il sudore dalla fronte e disse, fratelli, quando ero solo un ragazzino posso ricordare come mamma mi prendeva tra le braccia e mi leggeva le sacre scritture, come leggeva e mi diceva che quando il nostro popolo venne in questo bel paese, salendo dall'Egitto dove erano stati in schiavitù per 400 anni, che il grande Geova Dio fece piovere pane dal cielo e sfamò il nostro popolo per 40 anni nel deserto. E posso ricordare di come io dicevo, mamma, gli angeli cuocevano quel pane e lo mandavano giù al nostro popolo. E lei mi diceva, piccolo Giovanni, non credo che gli angeli cuocessero quel pane. Credo che Dio è il grande creatore dei cieli e della terra. Parlava semplicemente la parola e creava quel pane che nutrì il nostro popolo. E ora, fratelli, che opinione avete avuto questo pomeriggio quando lo avete visto prendere quelle 5 focacce e 2 pesci e sfamarne 5.000? Certamente non stiamo seguendo un impostore come la gente dice che siamo. Quell'uomo ha qualche collegamento con Giova Dio perché ha potuto creare del pane proprio nelle sue mani. Non credo, potrebbe aver detto, che quell'uomo sia un falso profeta. Credo che stiamo seguendo il figlio di Geova Dio. Beh, disse Simone il grande pescatore, veramente proprio lì dove papà e io pescavamo anni fa. Mi disse un giorno, sto invecchiando, Simone, e ho cercato di servire Dio per tutta la vita e ho vissuto onestamente per come sapevo fare. E ti ho cresciuto, ragazzo mio, per credere allo stesso Dio. Ma sembra che forse non vedrò colui che è promesso. Ma tu sei ancora un giovane, potresti vederlo. E ora, figliolo, prima di andarmene voglio infondere questo nel tuo cuore. Pietro potrebbe aver detto questo, che suo padre stava parlando dicendo, figliolo, non allontanarti mai dalle scritture per qualsiasi cosa avvenga, rimani con la parola. Ora Mosè il profeta ci disse che un giorno il Signore nostro Dio avrebbe suscitato un profeta fra noi, fra il nostro popolo, e quest'uomo sarebbe stato il Messia. Egli deve essere un uomo, proprio un uomo comune sorto fra noi. Ma come lo riconoscerai, figliolo? Egli sarà un profeta e ricorderai che quello è il Messia in arrivo. È passato molto tempo dal giorno in cui questo paese ha avuto un profeta. E poi quando Andrea è venuto, quel giorno mi ha raccontato alcune di quelle storie su questo Gesù di Nazareth. Ne dubitavo, fratelli, nel cuore, ne dubitavo davvero. E ho detto, Andrea, stai sognando, occhi aperti, rientra in te. E l'ho trattato piuttosto rudemente. Ma un giorno mi ha convinto ad andare e quando mi sono avvicinato all'uomo ho notato che non c'era niente di insolito in lui, ma si è girato e mi ha guardato e ha detto, il tuo nome è Simone e tuo padre era Giona. Non solo mi conosceva, ma conosceva quel mio vecchio padre devoto. Quello lo ha risolto con me, fratelli. Ho creduto proprio allora, prima che lo vedessi mai spezzare del pane e benedirlo. Ho creduto che quello fosse il Messia, perché mio padre me l'aveva letto dalle scritture e so che le scritture non mentono. Così mi sono convinto che quello era il Messia. Deve essere stato all'incirca in quel momento che Filippo potrebbe aver detto, ma fratelli, avreste dovuto vedere la faccia di Natanele, il fratello Natanele, seduto lì in testa alla barca. Avreste dovuto vedere la sua faccia quel giorno in cui lui era stato, avevamo discusso uno con l'altro, e quando l'ho portato su nella presenza di Gesù e gli avevo detto delle cose che stavano accadendo, ma lui aveva detto, oh, è solo qualcosa che stai immaginando. Ma quando è giunto nella presenza di Gesù, egli gli ha detto quello che era un uomo onesto, un bravo uomo, e questo ha sbalordito il fratello Natanaele. Ma quando egli gli ha detto dov'era, prima di venire alla riunione, Natanaele si è convinto che quello era il figlio di Dio. Allora il grande Andrea, mettendo il braccio intorno a Simone, potrebbe avere detto qualcosa del genere. Ma come ci siamo sentiti tutti quando egli ci ha mandato in città per comprare del pane? E quando siamo tornati, lo abbiamo sentito parlare a qualcuno e ci siamo avvicinati di soppiatto per ascoltare di cosa si trattasse. C'era una donna marchiata di cattiva fama in piedi che gli parlava alla porta di Samaria al pozzo. E lo abbiamo sentito chiederle di andare a prendere suo marito e ci siamo voltati a guardare l'un l'altro e lei ha detto, non ho marito. Abbiamo pensato proprio allora che ci fosse un errore da qualche parte, non ho marito. Ma egli l'ha guardata dritto in faccia e ha detto, hai detto bene, perché hai avuto cinque mariti e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Fratelli, avete notato lo sguardo sul volto di quella donna? Subito si è girata e ha detto, Signore, tu devi essere profeta. Sappiamo che il Messia verrà e ci dirà queste cose. E poi egli ha dato tutta quella consolazione sufficiente e soddisfacente a quella donna e ha detto: io che ti parlo son d'esso. Avete notato la sua espressione? Quando si è girata con quello sguardo pacifico sul volto che corse in città gridando da entrambe le parti: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è costui il Messia che stiamo aspettando? Non è costui il profeta che Mosè disse che sarebbe sorto negli ultimi giorni, che sarebbe uno fra noi? Egli è lì fuori al pozzo ora, un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. E avete notato, fratelli, quando quei samaritani sono venuti dalla città, non gli hanno chiesto di ripeterlo una sola volta. Erano convinti che quella era la persona e lo sapevano. La barchetta mentre sfrecciava sul lago deve essere stato all'incirca in quel momento che Satana deve essersi alzato e detto: oh, li ho colti da soli, senza di lui, ora è il mio momento di regolare i conti con loro, perché avevano scacciato i miei demoni e così via, quindi regolerò i conti. Ecco quando Satana può regolare i conti, quando scopre che ve ne siete andati senza Gesù. Ecco quando Satana prenderà la Chiesa, quando sarete così interessati a qualcos'altro oltre alle riunioni di preghiera. Quando diventate così interessati che dovreste avere una crescita naturale invece di una crescita spirituale, allora ricordate, Satana in cammino vi ha colti senza di lui. Oh Dio, è la mia preghiera, sveglia la Chiesa di nuovo alle riunioni di preghiera all'antica che durano tutta la notte. Sveglia la persona, un'atmosfera spirituale. Oh, ci vuole questo per portare figli nel regno, ci vuole l'atmosfera. Proprio questa sera, mentre siamo seduti qui, se ci fosse questa giusta atmosfera, questo intero gruppo sarebbe riempito con lo Spirito Santo, ogni persona malata sarebbe sanata. È l'atmosfera che lo fa. Potete prendere un uovo di gallina e metterlo in un'incubatrice e mantenere l'atmosfera giusta, farà uscire un pollo, non l'incubatrice, vedete, perché è l'atmosfera che conta. Mettete un uovo di gallina sotto un cane, farà uscire un pollo, è l'atmosfera. Ed è quello che ci vuole oggi nella Chiesa, non tanto credi puritani e teologia, ma lo Spirito del Dio vivente che si riversa sul suo popolo per portare un'atmosfera spirituale. Non uno che dice credo sia questo, un altro credo sia quello, è difficile per lo Spirito Santo operare. Sapete quando lo Spirito Santo venne per la prima volta? Fu il giorno di Pentecoste, quando erano tutti in un solo luogo di paraccordo, e poi venne dal cielo un suono come un potente vento impetuoso. Dovettero creare l'atmosfera giusta, è quello di cui abbiamo bisogno oggi, fratelli. Siamo molto indietro, la Chiesa dovrebbe essere un milione di miglia più avanti nella strada. Quando prendiamo come è successo là in Africa l'altro giorno, quando il nostro caro fratello Billy Graham, quando quell'indù è venuto là fuori e ha lanciato una sfida simile contro la parola del Dio vivente, mostra che abbiamo bisogno di un'altra atmosfera invece della teologia. Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo fra noi, uomini che sono disposti a stare su quello che Dio ha detto essere la verità. È l'atmosfera di cui abbiamo bisogno. Forse in questo grande giorno di prosperità, in cui siamo stati così interessati alla prosperità che abbiamo lasciato fuori la cosa principale, forse siamo partiti per una specie di capriccio senza di Lui. Non dobbiamo farlo, è l'atmosfera, è un luogo in cui noi vogliamo Cristo. Ora egli non si allontanò molto da loro quando sapeva che avrebbero avuto bisogno di lui. Credo che egli sappia stasera che abbiamo bisogno di lui. Oggi sappiamo che abbiamo bisogno di lui. Io ho bisogno di lui, voi avete bisogno di lui, tutti abbiamo bisogno di lui. Ho bisogno di più di lui, avete bisogno di più di lui. C'è una cosa di cui non posso essere sazio abbastanza di Dio. Oh, è nella misura in cui riusciamo a lasciarci andare, allora Dio può entrare. Ma dobbiamo toglierci di mezzo le nostre idee, lasciare che lo Spirito Santo entri e ci mostri cose a venire. Egli disse che l'avrebbe fatto e ci avrebbe portato cosa alla memoria. Ora, Gesù, sapendo che quei discepoli si sarebbero messi nei guai, salì sulla collina più alta su cui poteva salire, molto in cima alla montagna, così da poter vedere tutto il lago. Perché sapeva che da qualche parte là dentro si sarebbero messi nei guai. Appena si allontanavano dalla sua vista o dalla sua presenza, sapeva che Satana li avrebbe inseguiti. Ed egli salì sulla montagna più alta, così da poter guardare del tutto attraverso l'oceano e vederli finché arrivavano alla fine del viaggio. Non solo fece questo per loro, ma salì sul monte più alto su cui si poteva salire. Salì sul monte Calvario e da là in poi, al di sopra della luna e delle stelle, fino in cielo, in modo da poter vedere di eternità in eternità, perché sapeva che la sua chiesa sarebbe stata nel bisogno. Ed egli, il suo occhio è sul passero, e so che egli sta guardando questa riunione stasera, cercando di trovare qualcuno che abbia fede, che gli crederà e non dubiterà e non si spingerà intorno e non farà ogni genere di cose disapprovate, ma crederà alla semplicità di Dio nella sua parola e che quello che egli ha detto è vero. Egli salì sui bastioni della gloria, proseguì al di sopra della luna e delle stelle nella sua risurrezione. Il profeta disse che quando egli salì così in alto lassù, che forse lui e i santi del Vecchio Testamento sulla strada, posso vedere gli angeli guardare oltre la porta e gridarono là dentro. I santi del Vecchio Testamento dissero: sollevatevi voi porte eterne, alzatevi e che entri il Re di gloria. E gli angeli oltre le porte dissero: chi è questo Re di gloria che sta entrando? Il Signore degli eserciti, potente in battaglia. E premettere il pulsante, le grandi porte si spalancarono e Gesù e i santi del Vecchio Testamento marciarono lungo quella strada, conquistatori, oh mai, fino al trono di Dio e di secoli, Padre. Stai alla mia destra finché io non farò di tutti i nemici sgabelli dei tuoi piedi. E oggi egli siede là con potenza e gloria, vegliando su questi, proprio come la vecchia aquila. Un giorno stavo cavalcando sulla sommità delle scogliere cercando bestiame e notai arrivare una tempesta e una vecchia mamma aquila aveva portato i suoi piccoli giù nella valle. Ed erano laggiù proprio ad avere un giubileo pentecostale, rovesciandosi uno sull'altro, la prima volta che erano mai usciti dal vecchio nido pungente, ed erano laggiù a giocare come bambini. Quella vecchia mamma aquila volò fino a una grande roccia alta e ripiegò quelle grandi ali, alcune di esse 14 piedi di diametro, e guardava là in fondo a quei piccoli. Era meglio che un coyote non andasse verso uno, lei li teneva d'occhio, stava lassù e quei grandi occhi acuti potevano vedere a miglia e miglia. L'occhio più acuto che ci sia un'aquila osservando giù, beh, lui può lui, se un falco cercasse di seguirlo si disintegrerebbe nell'aria. Quindi l'aquila è un uccello sviluppato in modo speciale e deve avere un occhio sviluppato in modo speciale così da poter vedere dove si trova. Dio è Giova Aquila e siede sul trono della gloria guardando i suoi figli, proprio liberi, che si divertono. E dopo un po' si scatenò una tempesta. Quella vecchia mamma aquila si staccò da quella roccia, volò là in fondo e lanciò un grido. Tutti quegli aquilotti si aggrapparono alle sue ali con le zampe. Presero il loro piccolo becco e lo attaccarono a una bella piuma stretta. Lei si sollevò con quelle grandi ali, sfidando quella tempesta, andò dritta al buco nella roccia. Legai il mio cavallo e corsi intorno a un albero, gridando più forte che potevo. Dissi: oh, il fuoco è sul passero e so che gli veglia su di me. Un giorno egli stenderà le sue grandi ali e scenderà. Voglio afferrare quella vecchia robusta croce e tenermi a quella finché lo Spirito Santo non mi tira fuori da questo caos in cui ci troviamo oggi. Se siete malati stasera, afferrate la promessa di Dio della croce e della risurrezione. Restate lì finché egli non vi porta fuori. Egli era là, tutte le speranze erano svanite. Forse voi siete stasera, forse il dottore dice che non potete più vivere, forse pensate di aver attraversato la linea di separazione, non potete essere salvati. È sbagliato. Finché avete abbastanza Dio in voi da venire qui in questa chiesa stasera, ci sono speranze che siate salvati finché lo Spirito di Dio si occupa di voi. E finché avete abbastanza fede per venire qui perché si preghi per voi, per venire sotto l'atmosfera del Dio vivente, sotto la sua protezione e le sue ali, se solo userete quella fede e vi aggrapperete alla promessa di Dio, starete bene. Dio l'ha promesso, è quello che Dio ha detto. Ecco, immagino che la tempesta strecciasse i lampi nei cieli e le grandi onde quando il diavolo soffiava il suo veleno dalla bocca in quel modo e portava le onde fin dal fondo del lago. 10.000 diavoli stavano esultanti intorno. Li prenderemo in pochi minuti, solo un po' li prenderemo. Così mentre soffiava il suo alito velenoso per sconvolgere molte chiese, molte grandi congregazioni, molte persone di ottimi americani cercando di soffiare il suo veleno in loro e dire: i giorni dei miracoli sono passati, non esiste una cosa come il battesimo dello Spirito Santo. È tutto quello che lui sa, è tutto quello che loro sanno. Vi dico, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è lo stesso. Quando le grandi onde stavano andando, quasi tutte le speranze che sarebbero mai stati salvati guardarono per caso e lo videro venire camminando sull'acqua. Ma la parte triste di questi amici, che ebbero paura, pensavano che si trattasse di fantasmi. Ed è la stessa cosa che è accaduta alla Chiesa oggi. Hanno paura dell'unica speranza che può salvarli, l'unica speranza che può aiutarli. Hanno paura. E credo che se Gesù potesse venire a questa riunione stasera e apparire in una forma fisica, in un corpo, direbbe le stesse cose che disse là: non temete, sono io, rassicuratevi. Credo che egli è qui ora, credo che il suo Spirito Santo è qui perché fa le stesse cose che egli fa, produce lo stesso tipo di frutto che egli produceva. Non siate più sospettosi, voi solo ostacolate gli altri credenti. Mettetevi di pari consentimento e dite: Dio, ti ringraziamo per averci mandato lo Spirito Santo e ci crediamo. E sei tu e ti accettiamo, non pensiamo che sia spiritismo o qualche fantasma, crediamo che sia tu, Signore, perché la Scrittura ha detto così e tu l'hai promesso e noi siamo qui per riceverlo. E quando preghiamo per voi stasera, quando non solo io prego per voi, ma questo gruppo di ministri qui, questi qui, tutti intorno al locale, non siamo solo uno che prega, preghiamo tutti. Se fossi malato in platea venendo in questa fila, vorrei che pregaste per me, ognuno di voi. E certamente se avessi il mio bambino in platea, se avessi mia moglie che venisse in quella fila di preghiera, vorrei che ognuno di voi fosse assolutamente sincero in questo. E se foste qui per pregare per mio padre, o mia madre, o mio sorello, fratello, o i miei cari, vorrei che tu fossi sincero, fratello. E anch'io voglio essere sincero. E non vi sto dicendo altro che quello che è la Scrittura. Cristo ha già guarito ognuno di voi. Siete stati guariti da 1900 anni. Poiché egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure, siamo stati guariti. E se egli fosse qui stasera in un corpo corporale, quel corpo è seduto alla destra di Dio Onnipotente. Quando ritornerà il tempo non ci sarà più, ci sarà un rapimento e la Chiesa salirà per incontrarlo e stare con lui. Incontreremo il Signore nell'aria quando Egli tornerà. La sua venuta sarà come il lampo che risplende dall'est fino anche all'ovest. Così sarà la sua venuta. E ogni occhio lo vedrà, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua lo confesserà. Ma il suo Spirito Santo è qui. Fin dai giorni di Lutero vissero sotto la giustificazione, ai giorni di Wesley andarono un po' più in alto, la Chiesa è diventata in minoranza sotto la santificazione, poi è arrivato il movimento pentecostale che era il battesimo dello Spirito Santo o la restaurazione dei doni. Ora andremo proprio al di sopra di questa alla pietra della vetta. La Chiesa deve essere come lo Spirito, nella Chiesa lo Spirito che è lui devono essere uguali. Quando Dio confermò il patto con Abramo, avete notato cosa fece? Uccise quegli animali e mise le colombe e così via là dentro e fece un patto. Cos'è un patto? In America diciamo: facciamo un patto. Bene, faremo un piccolo pranzo, ci stringeremo la mano e diremo: siamo d'accordo, quello è un patto. In Giappone, quando si fa un patto, si gettano sale uno sull'altro. Quello è un patto. Negli Oriente, al tempo di Abramo, quando facevano un patto, uccidevano una bestia, come fece Abramo, dividevano il montone e così via, e la capra, quello che lui divise là, tre animali, li mise, separati. E poi scrivevano il loro patto su un pezzo di carta, si mettevano in mezzo a questi due e facevano un voto uno all'altro. Se infrangevano questo patto, che i loro corpi fossero come quell'animale morto. E strappavano il patto così, uno prendeva un pezzo di carta, uno l'altro. Per confermare questo patto, entrambi i pezzi dovevano venire e combaciare allo stesso modo. Non si poteva copiarlo se si doveva. Non ci sarebbe stato modo di farlo, si doveva essere la stessa cosa. E quello che fece Dio al Calvario, Dio stava mostrando ad Abram che tramite suo figlio Isacco sarebbe venuto Gesù, e Dio portò Gesù al Calvario e là lo fece a pezzi. E risuscitò il corpo e lo mise alla sua destra e mandò lo stesso spirito che era su di lui giù sulla Chiesa. E alla risurrezione lo spirito che era in Cristo dovrà essere nella Chiesa o non è il patto? Spero che lo vediate, fratello, sorella. Lo spirito che era in lui deve essere in voi. Quello è il suo patto, lo stesso spirito. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Egli è qui stasera. Chiniamo i capi. Ci sarebbe in mezzo a noi stasera un uomo, una donna, un ragazzo, ragazza che non lo conoscono nel perdono dei loro peccati? Se vorrebbero essere ricordati in questa preghiera che Dio sii misericordioso verso di me, rendimi un vaso attraverso cui tu posso operare. Prima di vedere lo Spirito Santo fare una cosa, vorreste solo alzare la mano e dire: prega per me, fratello Branham, voglio accettare Cristo. Dio ti benedica, Signore, quello è un vero. Su nella balconata intorno alla mia destra, questo Dio ti benedica, va bene, diversi. Nelle balconate sul davanti, va bene. Balconata a sinistra, alzate la mano ora se non siete cristiani, vi chiederò proprio. Dio ti benedica, Dio vi benedica, ragazzi, qua giù sotto la sinistra sulla balconata. Dio ti benedica, vedo la tua mano. Certo, Dio ti vede, certamente, Egli sa tutto di voi. Bene. Padre Celeste, hanno alzato le mani, credo che siano sinceri, Signore. Ci rendiamo conto che non è rimasto molto tempo, Gesù sta venendo. E vediamo che l'ultimo segno che Egli diede alla Chiesa è dove dichiarò di essere il Messia. Egli è qui oggi con lo stesso Spirito nella sua Chiesa, fra il suo popolo, guarendo i malati, predicendo cose che avverranno, dicendo cose che sono state, facendo conoscere il segreto del cuore. Gesù percepiva i loro pensieri. E ora, Padre, vediamo che quella stessa cosa è venuta di nuovo nella Chiesa. Sicuramente la tua venuta è vicina. Aiuta queste persone che hanno alzato le mani affinché possano riceverti stasera come loro personale Salvatore ed essere salvati dal peccato e riempiti con lo Spirito Santo affinché possano vivere la vita di veri cristiani devoti. Concedilo, Padre, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie per questi 20 minuti. E ora voi che avete alzato la mano, quando stasera viene fatta la chiamata all'altare dal nostro fratello Duplessis, voglio che veniate quassù. Se lo intendevate su stereo quando avete alzato la mano e lo pensavate davvero dal cuore, sapete che Dio vi ha preso in parola proprio in quel momento? Sapete di aver infranto ogni regola scientifica che si potrebbe infrangere quando avete alzato la mano? Dite, fratello Branham, questo ha fatto qualcosa. Sì, Signore, Gesù disse che ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà mai condannato, ma è passato dalla morte alla vita. Gesù lo disse, San Giovanni 5:24. Ora, quando avete alzato la mano, dite che cosa gli ha fatto questo? Beh, secondo le regole scientifiche, la gravità tiene le mani abbassate, non si può sollevare la mano, ma c'era uno spirito in voi, una vita che ha avuto potenza su di voi. Uno spirito tramite voi che ha testimoniato che siete nell'errore e volevate essere nel giusto, avete alzato la mano verso il vostro pastore. La scienza dice, secondo, se non ci fosse uno spirito in voi, la vostra mano dovrebbe pendere, ma c'è uno spirito in voi che ha preso una decisione e ha alzato la mano. Dio l'ha visto, se lo intendevate davvero, il vostro nome è stato messo sul libro della vita dell'agnello. È esattamente la verità, fratello, se credi davvero. Ora, quanti credono sono stati aggiunti alla Chiesa? Ora, dopo il che preghiamo per questa fila di preghiera, voglio che veniate quassù. State in piedi qui e lasciateci, lasciate, testimoniate pubblicamente. Se renderete testimonianza di Lui o testimonierete di Lui davanti agli uomini, io testimonierò di voi davanti al Padre mio. Ma se vi vergognate di me davanti agli uomini, io mi vergognerò di voi davanti al Padre mio e ai santi angeli. È quello che disse Gesù. Quindi venite stasera, subito dopo questo. Ora, quanti qui dentro si sono allontanati da Dio, che non conoscono Dio e siete tornati sulla vostra promessa a Dio? Ora, credo che per quanto riguarda la grazia, voi siete ancora sotto la grazia. Ma vorreste tornare a Dio e dite, se lo Spirito Santo verrà nella riunione stasera e farà proprio, come hai detto che gli feci in passato, che lo riconobbero, voglio tornare a Dio e chiedergli di riempire di nuovo la mia vita e mandarmi fuori a testimoniare di Lui mentre è giorno. Non avrete altro tempo dopo che questa vita sarà finita per testimoniare mai per Cristo. Dovete farlo ora. Vorresti alzare la mano? Dire, prega per me, se non vedo la tua mano, Dio ti benedica, Signore. Se io non vedo la tua mano, Dio certamente la vede. Bene, Dio ti benedica, prego che Dio lo conceda a ognuno di voi. Cos'era quel biglietto di preghiera? F, biglietto di preghiera F. Quanti? 50. Mio figlio ha detto che loro, credo che lui e Jean abbiano distribuito 50 biglietti di F, biglietto di preghiera F, da 1 a 50. Ora cercheremo di pregare per tutto quel gruppo stasera. Ora non vogliamo, non dovete correre come in un'arena, dovete solo essere molto riverenti, stare fermi finché il vostro numero non viene chiamato. Chi ha F? F come padre, F numero uno, vorreste alzare la mano? Vieni proprio qui, sorella, rimani proprio qui dietro, vieni proprio vicino alla tenda qui. F numero due, vorreste alzare la tua? Lo credono, non sempre abbiamo la fede perfetta sul palco, non lo facciamo ogni volta. Bene, 26, era quello? Chi ha 26? Biglietto di preghiera 26, era giusto? 23, 24, allora chi ha il biglietto di preghiera 24? Qual era, David? 22. Allora, chi ha il biglietto di preghiera 23? 23. Hai il 23, Signore, che stai venendo proprio qui? 24. Chi ha il 23? Tu, Signora, 23. Bene. 24, 25. Quindi noi non vediamo di non farla ammassare tutti insieme e questo non agiti le persone. Dovete venire a questo con riverenza, in silenzio, sapendo cosa state facendo. State venendo come una pietra vivente. Cristo Gesù. 23, 24, 25, 25, 26, 26, laggiù. 27, 27. Bene. Credo che forse potrebbero anche andare da quest'altra parte, forse. 27, 28, chi ha il biglietto di preghiera 28? 28, bene, bene. Allora, vieni lì vicino. 28, 28, bene, 28. La donna può camminare? Se può camminare, bene, va bene. Se non potrebbe, faremo venire qualcuno che aiuta a portarla su. 28, 29. Prayer card 29. All right, young lady. 30. 28, 29, biglietto di preghiera 29. Bene, signorina, 30, 30, 31. Chi ha il 31? Vi ho testimoniato di un qualcosa che è il più importante di cui si possa testimoniare, che Cristo vive. Pensateci, cosa significa per la vostra anima? Sapete che ci sono molte religioni diverse, centinaia di loro nel mondo che lo rinnegherebbero, Buddha, maomettani e così via. Suppongo che il fratello Roberts e forse anche il fratello Tommy Osborne siano presenti, che sono missionari dai campi stranieri. Possono dirvi proprio ora che si alzeranno proprio in piedi e vi diranno che la loro religione ha tanta psicologia quanto la nostra e loro fareste meglio a sapere di cosa state parlando quando parlate a loro. Non hanno paura. E ora, ma la nostra religione è l'unica religione che c'è, religione cristiana, che può dimostrare che il loro fondatore vive dopo 2000 anni, vedete? Perché la sua vita vive nella sua chiesa, è quello che egli promise. Ora, e poi quando sto qui con questo, facendo questa affermazione che faccio, vi rendete conto di cosa significa? Ci sono almeno 1000 persone qui stasera, direi facilmente 1000 persone. E ho avuto dove c'erano 40, oh sì, 150, 200.000 persone in una sola volta, tutte mescolate e in ogni modo. Egli non ha ancora fallito e non fallirà perché egli è Dio e non può fallire. Quindi dovete essere certi di sapere di cosa parlate. Ora, come voi lì in platea che non avete biglietti di preghiera e volete che si preghi per ora, questa fila qui non è una fila di discernimento, io proprio non potrei farlo, mi ucciderebbe. Quanti sanno che quando Daniele vide una visione rimase turbato alla testa per molti giorni? Alzate la mano. Bene. Quanti sanno che una donna toccò il lembo della veste di Gesù e lei lo toccò ed egli si girò e disse, chi mi ha toccato? E tutti lo negarono. Guardò fuori nell'uditorio finché non trovò la donna e disse, la tua fede ti ha salvata. Le disse che la sua perdita di sangue si era fermata a causa della sua fede. Lei lo aveva toccato. Ora egli non sentì quel tocco fisico perché c'erano molte persone che lo toccavano. Pietro lo rimproverò, disse: beh, tutti ti stanno toccando, perché dici una cosa simile? Tutti ti stanno toccando, non dire così, e lo rimproverò. Ma egli disse: sento di avere, cosa? Virtù che è uscita da me. Quanti sanno che virtù è forza? Certo, si indebolì. Ora, se una donna toccando il Figlio di Dio lo fece indebolire, come potrei sopportarlo io, un peccatore salvato per grazia? Perché gli disse: queste cose che faccio io le farete anche voi, e più di questo farete. So che la King James dice maggiore, ma la sua vera traduzione, se lo cercate, più di questo farete, vedete? Perché la Chiesa sarà universale e ne sosterrà di più. Ora, ma non potreste fare niente di più grande? Egli guarì i malati, risuscitò i morti, fermò la natura, fece tutto quello che si poteva fare. Voi non potreste fare di più in qualità, ma di più in quantità, perché il suo spirito sarebbe venuto e sarebbe stato con la Chiesa. Proprio stasera, mentre questo avviene qui, in Africa può avvenire, in Australia può avvenire, ovunque. Ma quando Dio era qui sulla terra in forma umana, Gesù Cristo era Dio, fatto carne, e dimorava fra noi. Ora, tutta la pienezza del corpo della Deità era in Lui. Egli era Dio reso manifesto. Nessuno ha mai visto il Padre, ma l'unigenito del Padre lo ha espresso. Il Dio si stava esprimendo quello che era tramite suo Figlio Gesù. Dio adombrò la Vergine Maria, creò una cellula di sangue nel grembo, e chiunque sa che la vita viene dal sesso maschile, è giusto? Una gallina può deporre un uovo, ma se non è stata con l'uccello maschio non si schiuderà, no signore, perché non ha la vita dentro, la vita viene dal maschio. E poi in questo caso Dio era il maschio e non ci fu affatto nessuna relazione sessuale con questo. Dio, il creatore, creò la cellula di sangue. Egli non era né giudeo né gentile, era Dio. È così. Il sangue di Giova Dio si creò un sangue per santificare il suo popolo e poi in quello dimorò corporalmente la pienezza della Deità. Egli aveva lo spirito senza misura. Noi ce l'abbiamo con misura. Ora, se andassi nell'oceano e prendessi, come questo piccolo dono che egli mi dà, se andassi nell'oceano e prendessi una cucchiata dall'oceano, si tratta all'incirca di un confronto. Questo piccolo dono qui è proprio come una cucchiaiata d'acqua dell'oceano, e il suo era l'oceano intero. Ma sapevate che se esaminate quel piccolo punto che avete in voi e quel piccolo punto che ho io in me, le stesse sostanze chimiche presenti in quella cucchiaiata sono presenti nell'intero oceano. Certo, è la stessa cosa, non in quantità uguale. Noi abbiamo lo spirito con misura, Dio l'ha riversato a noi con misura, ma lo riversò su di lui senza misura. Così le opere che egli fece, la sua chiesa, egli si separò, si divise fra il suo popolo affinché la sua opera potesse continuare attraverso la sua chiesa. Se quello non è amore, non sorprende che le persone impazziscano. E questo famoso cantico di oh amore di Dio, quanto ricco e puro, mi dicono che quel versetto, l'ultimo versetto, o il primo versetto piuttosto, credo, o l'ultimo, è stato trovato scritto su un muro di un manicomio. Nessuno potrebbe mai raffigurare con una penna, né c'è un modo per cercare di esprimere l'amore di Dio. Il Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo. Chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Che invito che Geova Dio fece al suo popolo. Amici, dovremmo vergognarci di non servirlo. Ora, capite che questo che ho detto è una cucchiaiata. Ora, egli è qui presente ora in questa riunione. Cristo è qui. Lo credete? Ora, affinché possiate sapere, c'è qualcuno nella riunione qui che non è mai stato in una delle mie riunioni prima d'ora? Alzate le mani. Quelli che non ci sono mai stati. Oh, mai. Metà della folla, più della metà. Dove si arriva ogni volta? Ora, io proprio non riesco a trovare il tempo questo qui. Tutti voi in platea che credete in Dio, che non avete un biglietto di preghiera, lasciate che il discernimento sia in platea. Credete di avere abbastanza fede da toccare la sua veste? Lo credete? Credete di avere fede? Se lo credete, bene, potete averlo. Ora, se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo credete? Lo credete con fermezza? Bene, egli è un sommo sacerdote che è seduto alla destra di Dio ora e può fare intercessioni sulla nostra confessione. Ed è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, lo credete? Voi nuovi arrivati lo credete? Bene, allora come agirebbe quel sommo sacerdote se lo toccaste stasera? Se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, agirebbe come fece allora. E quella donna toccò la sua veste e gli vide chi era e la chiamò e le disse di quello che aveva, giusto? E dichiarò che la sua fede l'aveva guarita. Ora credete la stessa cosa? Tu prega, ecco una sfida. Che il discernimento sia in platea. Queste sono solo persone che stanno nella fila di preghiera. Ora, se voi che state qui nella fila di preghiera potete guardare in platea, non vi rendete conto che io proprio posso solo pregare e imporre le mani su di voi. Gesù disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, guariranno. Non solo le mie mani, ma tutte le mani qui dentro per fede saranno imposte su di voi per la vostra guarigione. Non siamo qui per mostrare, non siamo gente da spettacolo, siamo cristiani, siamo qui per manifestare, per darvi il Vangelo di Dio. Dio ha fatto la promessa, ha mandato i doni. Ministri qui dentro, quali sono i doni nella Chiesa? Dio ha posto nella Chiesa prima apostoli, è giusto? O missionari? È la stessa cosa, entrambi significano mandato, uno mandato. Apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti e pastori. Dio li ha posti per la sua stessa grazia e la sua preconoscenza nella Chiesa. Ora, in ogni chiesa locale ci sono 9 doni, come parlare in lingua e l'interpretazione delle lingue e tutti questi altri che vi sono stati insegnati. Ora, questi si manifestano proprio e su uno stasera e su un altro un'altra sera. Ma ora, se Cristo vive in mezzo a noi, lasciamo che ci dimostri stasera che lo è. Ora, voi che avete fede, credete, e che possano essere almeno 2 o 3 per confermare che ho detto la verità, ovunque in questo uditore mettetevi a pregare e a dire: Dio, fa che l'uomo mi parli e saprò che quello non è lui. Non c'è nessuno che io possa vedere. Tutti in questa fila di preghiere estranei a me, alzate le mani. Ognuno di voi che è estraneo, in tutto l'uditore qui che sono estranei, alzate le mani tutti quelli che sono estranei. Ora pregate, vedete se il sommo sacerdote vive ancora per fare intercessioni, vedete se potete ancora toccarlo, fatelo, allora vi toglierà ogni sospetto, solo pregate. Ne abbiamo le foto qui e se è stata portata in tutto il mondo, in Germania, America, Canada e ovunque, scientifico, e appesa in una sala d'arte religiosa lassù, scientificamente dimostrata. George Lacy, il capo dell'FBI per le impronte digitali e i documenti, ha detto, ha firmato lui stesso il documento, la luce ha colpito l'obiettivo, ha detto: anch'io non ci credevo, ma la macchina fotografica non riprenderà la psicologia. Non è psicologia. Qui questa signora seduta qui con la testa abbassata sta pregando, seduta proprio di fronte a me. Vuoi guarire da quelle emorroidi, non è vero? Sì, e hai piccoli giramenti alla testa, non è così? Bene, ora è finito, vai a casa e stai bene. Credete? Questa donna seduta proprio qui alla fine con la mano sulla bocca così, vuoi guarire da quel diabete ed essere sanata? Credi che Gesù Cristo ti guarirà? Bene, allora vai a casa e sii guarita, Gesù Cristo ti sanerà. Quest'uomo seduto qui con la pressione alta, credi che Dio ti sanerà, signore seduto lì dietro, lo credi? Bene, alzati in piedi, io sono quest'uomo proprio qui, con la cravatta rossa lì, non ti conosco, mi sei strano, ma vai a casa e stai bene, Cristo ti fa stare bene. Ora, credete voi qui che per la vostra prima volta? Qui chi è il primo? Questa. Tu la signora, vieni qui solo un minuto, rimani proprio lì solo un minuto. Tu e io siamo estranei? Dio ci conosce, entrambi siamo estranei. Ora, qui c'è una donna, qui c'è la mia mano, non l'ho mai vista in vita mia, per quanto ne so. Così che vediate che la prova è infallibile, che Cristo, lo Spirito Santo è qui, vedete? Ora, se lo Spirito Santo mi rivelerà, se dice, signora, sei malata, beh, è tutto vero, tu probabilmente sei malata. Ma se egli mi dicesse, io dico, vieni, impongo le mani su di te, dico, Dio ti guarirà, io impongo le mani su di te, hai il diritto di crederlo, è vero, è così. dicessi lo Spirito Santo è qui, e così lo credo. Ma ora se egli ti dicesse qualcosa, che hai fatto qualcosa, come stasera ho detto di lui, che faceva nella Scrittura, allora sapresti che dovrebbe essere una potenza, perché non ti conosco, non ti ho mai vista. Sarebbe giusto, uditore, a voi che non siete mai stati in una riunione prima, alzate la mano se quello sarebbe giusto. Pensate che sarebbe giusto. Ora qui c'è la mia mano, la signora non mi conosce, io non la conosco. Siamo proprio qui, questa è solo l'immagine di San Giovanni 4 quando vai a casa. Gesù incontrò una donna al pozzo, una donna samaritana, e le disse qual era il suo problema. Qualcuno se lo ricorda? L'abbiamo avuto nel messaggio di stasera. Eccolo di nuovo, proprio qui stasera, proprio qui lo stesso. Lo Spirito Santo, la donna, non so, potrebbe non essere una cristiana, potrebbe essere malata, potrebbe essere in difficoltà finanziaria. Non la conosco, non l'ho mai vista in vita mia, ma se qualcosa le parla, allora saprete che è una potenza. Ora sta a voi credere a quello che essa è, sta a voi, ricordate. Se ne dubitate, allora tenetevelo per voi, perché una parola contro di esso non sarà mai perdonato, disse Gesù, in questo mondo né nel mondo a venire. Non so se egli lo direbbe, ma se il Signore vuole, saprete se è la verità o meno, lo saprete. Ora, tu sei una cristiana e non lo dico perché stai lì dicendo qualcosa con le labbra, pregando. Non lo dico in quel modo, perché se potresti dirlo e ancora continuare proprio a recitarlo, ma tu sei una cristiana, è così, perché so che il tuo spirito si sente benvenuto. E sei consapevole che qualcosa sta accadendo proprio ora, un sentimento molto dolce e umile. Tra te e me c'è quella luce che si muove. Ora tu vuoi che preghi per te per un tumore, quel tumore è sotto il tuo braccio destro, è come un nodulo, è così. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Signora Lindsay, puoi andare a casa ed essere sanata. Gesù Cristo, credete ora con tutto il cuore? Ora preghiamo proprio, tutti siamo in uno stato d'animo di preghiera. Vieni, sorella. Ora, Padre Celeste, prego che tu la guarisca nel nome di Gesù. Ora sei consapevole che saprei cosa non vente oltre al tuo gozzo e altro. Credi che Dio ti sanerà? Dio in cielo abbi misericordia e guarisci. Vorresti che ti dica cosa non va in te? Vuoi che lo faccia? È un problema di donna, un problema femminile. È così, non è vero? Ora continua proprio per la tua strada credendo, vedi, abbi solo fede. Ora vieni, Signore. Oh, Signore, prego che tu aiuti il nostro caro fratello e lo sani mentre impongo le mani su di lui nel nome di Gesù. Vieni, fratello mio. Padre Dio, sana il nostro fratello, prego nel nome di Gesù. Amen. Vieni, sorella, credi che Dio ti sanerà ora quando preghiamo? Ora non dubitare. Ora, Padre Celeste, prego che tu la guarisca e la faccia stare bene nel nome di Gesù. Vieni, sorella. Dicendo loro cosa non va, la visione non vi guarisce. È la vostra fede in Dio che vi guarisce, vedete. Egli è ancora qui, egli non ha solo toccato quello e se n'è andato. Ecco, vieni qui, Signore. Credi che se Dio può dirmi qual è il tuo problema, che tu hai creduto che sarebbe Dio, vorresti, Signore? Bene, certo, ora quello per cui vuoi che io preghi è quel tumore sul tuo volto. Ecco per cosa lo vuoi. Ora aspettate solo un minuto e vedete se lo Spirito Santo vorrebbe dire qualcos'altro, vedete. Ora proprio, certamente, voi vedete il tumore sul suo viso appena si è fermato qui. Ho visto che era quello che voleva, vedete, il tumore sul suo viso. Bene, Signore, sì, Signore, è quello per cui vuoi che si preghi, è un tumore sul tuo viso. Sembri essere un bravo uomo, sì, un ministro, è così. Neanche tu sei di qui, sei di un altro paese, un paese boscoso, tutto intorno, vieni dall'Arkansas. E tu stai pregando per qualcuno in Arkansas, quella persona ha un cancro, una volta tu sei stato guarito da un cancro e il cancro era sul collo, si pregò per questo, cadde, è così, accadde a Johannesburg, è così, dice il Signore, è vero. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Reverendo Signor Shepherd, questo lascerà il tuo viso se lo crederai. Vai e abbi fede in Dio e credi con tutto il cuore, Dio ti benedica. Abbi fede, per questo è tutto. Siate proprio tutti in preghiera ora, tutti che pregate per queste persone malate. E se fosse vostra madre e così via, che si fa avanti? Prego che tu ristabilisca la vista del nostro fratello e lo faccia guarire nel nome di Gesù. Amen. Dio, impongo le mani sulla donna che possa essere guarita in Gesù. Il ragazzo con gli occhi ciechi si sono aperti mentre scendeva i gradini. Diamo lode a Dio tutti.
come, Mother. God is a great God. Father, in Jesus' name, Jesus, humble you. Heavenly Sister, you believe you'll get well, Father? Kind Heavenly Father, I pray that in Jesus' name, you can restore the sight of your mind. Give mercy to you.
Si è pregato per lei? Quello potrebbe essere. Guarda, vedi, credi che Dio possa dirmi qualcos'altro di te? Credi? Questo ti farebbe credere di più? Perché una cosa seria deve avere solo una piccola spinta di fede. Credi che gli possa dirmelo? Quel tumore è ciò per cui vuoi che si preghi. Naturalmente hai una debolezza e poi sei tutta nervosa per qualcosa. Si tratta sì che hai una persona cara per cui vuoi che si preghi. Era tuo marito, era qui nella riunione ed è dovuto andare a casa. È così. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Signora Austin? E puoi andare a casa e star bene. Credetelo con tutto il cuore. Non dubitare, abbi fede, credi. Tutti, credete ora con tutto il cuore. Prego che anche lei riceva la sua guarigione mentre passa per questa fila, che la maledizione possa lasciarla nel nome di Gesù. Amen. Bene, ora credi proprio così, fratello, vai credendo, credendo. Vieni, sorella, credi solo con tutto il cuore mentre vai. Ora, nostro gentile Padre Celeste, prego che tu benedica la nostra sorella e la sani nel nome di Gesù. Amen. Mentre passate per la fila, proprio come foste sotto la croce, credete che state passando sotto le preghiere di queste persone. Padre, nel nome di Cristo, che la nostra sorella possa essere guarita. O morirai con quel cancro, ma credi che Dio ti sanerà? Ora è una cosa spaventosa, ma l'oscurità ti ha lasciato. Quello se n'è andato da te ora. Se crederai, il cancro non ti ucciderà più. Vai per la tua strada. Sei tu? E questo? Scusami, signore, pensavo fossero tutti finiti. Stavo scendendo dalla signora, a volte quelle visioni mi indeboliscono e ciò. Bene, tu sta proprio attirando dall'uditorio e tutto così, così tanto. Credi? Va benissimo, quello è il tuo diabete, ti ha disturbato parecchio. Credi che Cristo ti guarirà da quel diabete? Anche tu hai un'abitudine che devi perdere, fumare sigarette, è così. E un'altra cosa, hai bisogno di Gesù come tuo salvatore, è buio intorno a te, non sei un cristiano. Vuoi accettarlo ora come tuo personale salvatore? Lo accetti come tuo salvatore? Bene. Signor Perry, questo è il tuo nome, signor Perry, sei salvato ora. Cristo perdona i tuoi peccati, guarisce la tua malattia. Vai per la tua strada e sii sanato nel nome di Gesù Cristo. Credete con tutto il cuore? Tutti credono? Ora mi chiedo se quelle persone che hanno alzato la mano qualche minuto fa, credete che Dio ascolti la preghiera? Vorreste venire qui e stare proprio qui solo un minuto? Vorreste farvi strada proprio qua giù mentre siete nella presenza dello Spirito Santo? Che vorreste venire proprio qua giù mentre cantiamo un cantico? Tutti voi che avete bisogno di Cristo, vorreste venire proprio qui solo un minuto? Che volete accettarlo come vostro personale salvatore? Venite qui nella sua presenza, non sarete mai più vicini. Vi dico, amici, spero che non mi consideriate un fanatico, vi sto dicendo la verità, lo Spirito di Dio è nella riunione ora, lo sapete, senza ombra di dubbio. Ora, mentre cantiamo un cantico, cosa canteremo? Cosa dici? Io l'amo? Mentre cantiamo Io l'amo, dalle balconate vi aspetteremo. Venite qua giù e state qui solo per una piccola preghiera personale, se volete, proprio qua giù. Venite, fate sapere alle persone che credete davvero a Lui e volete accettarlo, proprio nella sua presenza ora. Venite proprio giù e state qui, in questo buco con me, solo per qualche istante. Volete farlo ora? Mentre cantiamo Io l'amo. Bene, fratello Borders. Volete venire proprio ora voi che avete alzato la mano? Venite fuori dalle balconate proprio così.
Oh.
Amici, voglio chiedervi, pensate mai che sarete più vicini di quanto lo siate proprio ora finché non vedrete la sua forma visibile? Egli è qui, sono vostro fratello, sono solo un uomo come voi. Ma solo essendo in grado di sottomettermi allo spirito e rilassarmi, egli compie quelle cose. Ora, sono molto debole, come potete vedere il sudore sta scorrendo dalla mia mano. Salvezza sul Calvario, non volete venire ora? Il Signore che conosce i segreti del vostro cuore può far sì che i ciechi vedano, i sordi sentano, i muti parlino. La sua amorevole presenza è qui. Non volete venire fuori ora? Se siete sviati, lontani da Dio, freddi nel cuore, volete una nuova esperienza con Dio, non volete farvi avanti. O anche se non avete ricevuto il suo Spirito Santo, perché non salite proprio ora? Venite quassù e... Non conosco la scrittura, non applicate i miracoli di Apocalisse 11 all'epoca dei gentili, quello è per i giudei. E uno di questi giorni Dio mi lascerà andare a Gerusalemme, sarà così, ricordatevi solo. Se credete che io sia servitore di Dio quando i giudei ricevono Cristo come Messia, i gentili sono finiti. È la vostra ora, fareste meglio a venire. Ancora una volta, così sarò sicuro che non dovrò rispondere in quel giorno. Ancora una volta. Fratelli ministri, uscite, venite qui, volete?
That's right. First love me, and first just my salvation on Calvary.
Oh, la presenza del suo essere.
Come right on down, that's it, sister. Come right on, brother dear.
Vieni proprio giù, ecco, sorella, vieni proprio avanti, fratello caro. Padre Celeste, ora portiamo a te, nel nome di tuo Figlio, il Signore Gesù, questi penitenti che stanno di fronte all'uditorio, sono dispiaciuti per i loro peccati. Sono i trofei di questa riunione, i trofei della tua grazia e della tua presenza. È scritto nella Scrittura che nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima. E poi è anche scritto, tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Che gente privilegiata è questa stasera per sapere che Dio Onnipotente li ha attirati a suo Figlio Gesù. Sono doni d'amore che Dio sta dando a suo Figlio Cristo Gesù. Nessuno può strapparli dalla mia mano, disse Gesù. Sono lì al sicuro. Salgono sulla convinzione del loro spirito, Signore. Lo Spirito Santo li sta portando nella tua presenza. Sono convinti che loro sono nell'errore e vogliono vita eterna. Tu hai detto quanti credono ricevono questa vita eterna. E tu hai detto che li avresti risuscitati nell'ultimo giorno. E pensare che mentre il caldo sole ha iniziato a inondare la terra, le piccole vite nascoste di quei fiori che giacciono nella terra, che nessuno scienziato potrebbe mai trovare quel germe di vita, ma giaceva nella polvere e proprio la giusta atmosfera di quel sole ha portato i fiorellini, stanno arrivando dappertutto. È allora che il sole, il SOLE, che fa nascere la vita botanica, ha fatto nascere il fiore. Un giorno il figlio di Dio verrà e queste persone stasera che sono qui per ricevere vita eterna davanti a questo uditorio, davanti ai tuoi servitori, questi ministri, ora stanno qui per accettare vita eterna. E un giorno potrebbero essere che vadano nella polvere, potrebbe esserci una bara in cui giacciono, del fango venir versato sul loro corpo, erigere una lapide. Ma non possono nascondere la vita eterna. Quando Gesù verrà, si faranno avanti perché tu l'hai promesso. Li doniamo a te, Signore, sono trofei, che possano vivere una lunga vita qui sulla terra piena di gioia e pace, che possano trovare una buona casa di chiesa e rimanere lì fedeli al posto di dovere. Finché la morte non li libererà da questo corso terreno, concedilo, Padre, sono tuoi nel nome di Cristo. Voi che state intorno all'altare, voi che siete saliti per avvedervi, credete ora e accettate Gesù come vostro personale salvatore, credendo che voi, che tutto quello che potete fare è essere dispiaciuti per i vostri peccati. Chi chiede riceve. Se lo credete, vorreste alzare le mani, che ora abbandonerete i vostri peccati e accetterete Gesù come vostro salvatore. Alzate le mani lungo tutto l'altare. Meraviglioso. Il Signore Dio vi benedica. Ora, ministro, fratelli, voglio che veniate intorno a loro dove sono. Imponete le mani su di loro e pregheremo per loro che ricevano il battesimo dello Spirito Santo proprio dove si trovano. Venite proprio intorno a loro, ognuno di voi avvicinatevi intorno a tutti. Voi ministri qui riunitevi intorno e imponete le mani su di loro affinché ricevano il battesimo dello Spirito Santo. Ora il resto dell'uditore chini il capo in preghiera mentre pregano anche loro. Fratello Duplessis, vieni qui e guida questa preghiera se vuoi mentre preghiamo